Ave Maria, eccoci qua. Allora, stamattina vorrei con voi continuare la mia descrizione della gerarchia degli angeli. Se vi ricordate bene, la settimana scorsa avevo concluso nel citare i vari passi, soprattutto e essenzialmente nel Nuovo Testamento, che rendevano evidenza circa l'esistenza in cielo di vari cori degli angeli. I cori sono dei gruppi di angeli che sono distinti per comuni caratteristiche fra loro. Un coro si distingue dall'altro e raggruppa un grande numero di angeli che sono affini in un comune tratto della loro configurazione spirituale. E avevo detto che esistono dunque in tutto nove cori. Tuttavia, devo riconoscere che i passi del Nuovo Testamento che alla fine della settimana scorsa avevo menzionati, questi passi invece solo indicano alcuni dei cori, le virtù, le dominazioni, le potestà, ecco, gli arcangeli, però tutti i nove cori no. Dunque, è da dire che viceversa, per averci sistemato queste varie indicazioni, questi diversi passi del Nuovo Testamento circa i cori, per renderci il panorama completo, è stato definitivamente solo un teologo che ci ha offerto il quadro complessivo dei nove cori, ed è un monaco dell'attuale Siria, noto con il nome dello Pseudo Dionigi, ed è vissuto nel V secolo, inizio del VI secolo. Vi avevo già fatto notare più volte questo nome, che egli ha ricevuto solo nella ricerca della storia della teologia relativamente recente, a partire dal 700, veramente nell'800, perché si tratta di un monaco, dunque della cristianità orientale, che ha scritto i suoi trattati appunto sulla gerarchia celeste, sui nomi divini. In latino, da noi questi trattati sono noti con il titolo De Celesti Hierarchia o anche De Divinis Nominibus, e questo monaco ha scritto queste opere praticamente sotto il pseudonimio del famoso San Dionigi l'Areopagita. E questo San Dionigi, quello autentico Dionigi, era un santo della prima generazione dei cristiani, proveniente da Atene, nell'attuale Grecia, ed il quale San Dionigi è stato convertito in base alla predicazione di San Paolo Apostolo, l'Apostolo, e in cima al colle sacro della città di Atene, sul Areopago. Praticamente vicino al Partenone, se avete presente in Atene. Ebbene, questo santo San Dionigi poi è divenuto un cristiano, un apostolo, ed è stato martirizzato. Invece il nostro Pseudo Dionigi, non conosciamo il vero nome, è di ben quasi oltre 400 anni dopo, ed è un monaco che si è ispirato soprattutto alla grande tradizione intellettuale del cosiddetto neoplatonismo, il quale è una corrente filosofica del terzo o quarto secolo, che poi appunto trova un suo discepolo di stampo di religione cristiana, mentre che il neoplatonismo del terzo e quarto secolo è d'origine pagana, purtroppo è una scuola di fondo d'origine e poi di tempra addirittura anticristiana. Invece alcuni dei discepoli poi sono divenuti cristiani e hanno comunque pigliato questa loro formazione filosofica, il neoplatonismo, per correggerla e metterla a servizio per elaborare una grandiosa dottrina teologica cattolica, tra i quali il più importante è quel monaco che viene chiamato il Pseudo Dionigi. Ebbene, questo Pseudo Dionigi ha apprezzato questa filosofia neoplatonica, malgrado la sua origine pagana, anticristiana, per essere, se per favore volete far caso, la corrente filosofica la più teocentrica, ovvero quella più incentrata sulla verità in assoluta dell'universo e che sta al cuore della religione e che dovrebbe stare al cuore nostro, il centro di tutto è Dio. Egli l'inizio, la fonte e dunque il fine del cosmo, e dunque tutto deve girare, tutto gira di fatto intorno a lui. Sta lì per manifestare lui. E quindi nessuna tradizione filosofica ha saputo esprimere così manifestamente una visione spirituale e gerarchica dell'universo. E in essa gli angeli hanno naturalmente una posizione centrale, ovvero lo pseudo di Dionigi, per il fatto di essere stato formato alla scuola del neoplatonismo, naturalmente ha apprezzato massimamente la verità del nostro corso, gli angeli, proprio perché sono mediatori fra Dio e l'uomo e esprimono pertanto questo carattere gerarchico dell'universo, di una scalinata immensa, spirituale e poi materiale, di un ordine, di una unità strutturata, ovvero sia per la sua sensibilità intellettuale, lo Pseudo Dionigi è il grande maestro della dottrina degli angeli. In sintesi, lui ha davvero trasmesso alla posterità cristiana la grande dottrina degli angeli suddivisi in 9 cori, anche se non li ha inventati, non potrebbe essersi permesso di inventarli. Lui li ha appunto combinati, sviluppati con concretezza. Ed ecco come voglio con voi entrare in questa gerarchia dei 9 cori, studiando con voi la sua opera. Attenente, che si chiama il De Celesti Hierarchia, sulla gerarchia celeste, e dove il nostro padre descrive i 9 cori suddivisi in 3 gerarchie, in quanto ciascuna delle 3 gerarchie contiene per sé 3 cori. Ovvero i 9 cori si lasciano suddividere in 3 gruppi e dunque ciascuno dei 3 gruppi, che si chiama una gerarchia, contiene a sua volta 3 cori. E vedremo adesso di seguito come mai sono da dividere in questi 9 cori in 3 gruppi, ossia 3 gerarchie. Voglio premettere che questa sistemazione in 9 cori fu trasmessa poco dopo la vita del Pseudo Dionigi, al mondo occidentale e latino, ovvero il mondo nostro, quello europeo, per opera di un papa santo di Roma, cioè San Gregorio Magno, già nel VI secolo, nella seconda metà, quindi alcuni decenni soltanto dopo la vita dello stesso Pseudo Dionigi. Lui, San Gregorio, l'ha presentato, lo ha trasmesso nel nostro mondo. Ricordiamo che lo stesso Papa, ad avere avuto lui stesso una visione di un angelo, non so se vi ricordate di San Michele apparendo su Castel Sant'Angelo a Roma, verso la fine del VI secolo, nel 590. Ora, presentando e riportando i nove cori dello Pseudo Dionigi, San Gregorio ha comunque fatto alcune leggere, solo una leggera differenza, ha introdotto un invertimento fra i due cori delle virtù e dei principati. In buona sostanza, ha invertito questi due cori che sono rispettivamente della seconda e della terza gerarchia. Ovvero, in quanto lo Pseudo Dionigi colloca il coro delle virtù all'interno della seconda gerarchia, come dopo vedremo. E precisamente il secondo coro, proprio al centro, le virtù, ed elenca viceversa i principati, il coro dei principi, come primo coro dell'ultima e più bassa gerarchia. San Gregorio Magno viceversa inverte questi due posti. Comunque, è da far notare che in verità San Gregorio in questo non è stato seguito dalla posterità latina ed europea. Io faccio in particolare notare il grande teologo della cristianità latina, San Tommaso d'Aquino, che spicca in particolare per la sua grande venerazione per gli angeli, per cui ha meritato il titolo di dottore angelico. Ebbene, San Tommaso d'Aquino, ad esempio, non accoglie questo invertimento dei due cori operati da San Gregorio Magno, ma viceversa ritorna alla collocazione dello Pseudo Dionigi. Ed ecco come, sì, egli non rimane con la posizione delle virtù all'interno della seconda gerarchia, e dei principi nell'ultima e terza gerarchia. Come avevo già anticipato, le tre gerarchie si distinguono fra loro per la sensibilità diversa della natura degli angeli. E non solo, gli angeli appartengono rispettivamente a una delle tre gerarchie, a uno dei tre gruppi, ma più precisamente all'interno di ciascuna gerarchia, ogni angelo viene collocato in uno dei tre cori in base al suo profilo, al suo carisma particolare che lo fa assomigliare ad uno piuttosto che all'altro. In merito a questo fatto, come mai anche fra gli angeli possiamo individuare delle differenze nei profili spirituali delle loro personalità, faccio presente che avevo detto all'inizio del corso, in una delle prime lezioni, che ciascun angelo è una specie per sé ed è pertanto completamente diverso dagli altri angeli. Ovvero, non è come nel caso di noi uomini, che abbiamo delle personalità diverse, ma comunque apparteniamo alla stessa specie umana, e le differenze fra noi sono solo individuali. Invece, nel caso degli angeli, le loro differenze fra un angelo e l'altro sono proprio specifiche, come fra me e un cavallo o un cane. Avevo detto che un angelo non può essere solo individualmente diverso dall'altro e comunque specificamente identico a tutti gli altri angeli, perché loro non hanno il corpo. Ovvero, noi apparteniamo alla comune specie umana per la no nostra comune anima umana, che ha dei tratti comuni identici. E se abbiamo tante anime diverse, se ci distinguiamo gli uni dagli altri, è perché noi abbiamo un corpo che aggiunge alla comunità di anima delle diversità che però sono soltanto delle differenze accidentali e individuali. Io ho la pelle bianca, l'altro c'ha la pelle bruna, io ho i capelli chiari, l'altro c'ha i capelli oscuri, va bene, queste sono cose del corpo che ci distinguono individualmente. Se invece un angelo non ha un corpo, significa che tu non puoi ridurre la sua differenza dall'altro a delle particolarità così individuali, materiali, ma è la sua specie. Avevo detto in questa prima lezione che è come se tu ti immaginassi Mario Rossi, cittadino a Bologna, questo individuo Mario fosse l'unico uomo che esistesse, come se identificasse la specie umana con sé, significherebbe che non esisterebbe nessun altro uomo al di fuori di Mario Rossi. San Michele Arcangelo non si distingue da San Gabriele e da San Raffaele per il colore dei capelli, ma è la sua specie della sua specie angelica, che è la specie angelica micaelitica, e quindi la sua differenza da San Gabriele e da San Raffaele è enorme, immensa, come fra me e una pianta. Il paragone non vale precisamente del lì dove posso invece far valere una affinità fra le nostre somiglianze e differenze fra noi uomini e quella degli angeli, sì, semplicemente perché sebbene noi uomini dalle piante e dagli animali siamo diversi per specie, eventualmente persino per genere, ebbene, sono questi delle specie, delle differenze specifiche e generiche che veramente non hanno quasi niente a che fare l'una specie con l'altra. Che trovi fra me e una quercia dissimile? Invece, fra gli angeli, sebbene è vero che la differenza fra loro è abissale perché sono delle specie diverse, il loro comune genere non è una così bassa o così basilare comunanza come quella fra me e una quercia che possiamo tutt'al più far assomigliare per il fatto che siamo dei viventi. Anche le piante sono dei viventi, ma non farai fatica a riconoscermi che questa comunanza è così generica che poco c'è di somigliante. Invece fra un angelo e un altro, sebbene sono, se mi permettete l'espressione, degli originali, cioè non dei soggettoni, il che nella lingua italiana ha una connotazione divertente, ma sono degli unicati, si dice in tedesco, sono totalmente proprio, estremamente singolari e quindi Un angelo è in una posizione gerarchica di subordinazione e di superiorità e di inferiorità, come fra uomini, animali e piante, e questo non contraddice al fatto che la somiglianza fra i miliardi di angeli, che distano fra loro con una originalità specifica immensa, comunque non è una differenza così, mi sa che esprime bene la parola, una differenza così brutta o grassa come quella fra me e una quercia, dove vedi a mano, puoi toccare a mano l'abissale differenza fra un uomo e una pianta. Invece il comune genere fra tutti quanti gli angeli, essendo la natura spirituale, sono tutti degli spiriti, ed ecco come ti do in mano una comunanza molto più spessa, molto più consistente di quell'altra della sola comune caratteristica di essere dei viventi. E quindi non c'è contraddizione fra la prima tesi di dire che il mondo del cielo è popolato da esseri molto diversi gli uni dagli altri ed assolutamente gerarchici fra loro, e che tu puoi individuare delle somiglianze fra loro in base alla comune natura spirituale che ti avvicina parecchio alla somiglianza fra gli uomini e donne, in base ai loro profili di come sono degli uomini. Non dici male nel dire che per come sono degli angeli puoi fare e individuare dei tratti comuni con la società degli uomini in terra. Ci risentiamo subito. Ave Maria. Ave Maria, eccoci qua. Dunque, ho fatto notare che gli angeli, essendo tutti del comune genere spirituale, le loro differenze e affinità assomigliano comunque alle nostre differenze e affinità caratteriali. E E così ci possiamo fare un'idea dei profili spirituali degli angeli in base alle nostre sensibilità personali. In linea di massima, gli angeli fra loro si distinguono in base alle uniche due potenze che la loro natura spirituale ha. E sono, quali sono le due capacità di ogni natura spirituale? Intelletto e volontà. Ovvero, mentre noi uomini abbiamo un profilo personale diverso l'uno dall'altro, anche in base alla costituzione affettiva, sentimentale, passionale, le nostre capacità cognitive dei sensi esterni e dei sensi interni, per esempio un uomo ha una carica affettiva più forte, l'altro più debole, l'uno è molto intelligente, l'altro meno, l'uno ha una volontà forte, l'altro ha una capacità istintiva molto preparato, l'altro è un artista perché sa con i sensi operare molto bene, c'ha un talento con le mani a plasmare con facilità e via dicendo. Vi devo riconoscere, noi uomini, essendo delle nature molto complesse, molto composte di tante potenze, potete trovare delle somiglianze e delle differenze fra noi uomini e donne in base a tantissimi talenti. Ed è molto complesso, dunque, di raggruppare gli uomini fra loro. Invece gli angeli, per la loro purezza e semplicità, faccio sempre presente, questo non significa quasi gli angeli fossero più poveri di noi, quasi noi fossimo più ricchi e più capaci, ma proprio perché noi abbiamo più potenze e capacità distinte fra loro, le capacità sensitive, affettive, manuali, ecco la parola che mi mancava prima, qualcuno è un manuale, cioè non un manuale, uno che sa manovrare, che è più bravo un operaio con le mani a mettere i mattoni, molto bravo in questo, l'altro è un intellettuale, un altro ancora un combattente molto forte, con una volontà molto forte. Ma questo significa piuttosto che, data la grande divisione nelle nostre personalità, proprio per questo mostriamo la nostra infermità e debolezza. Se tu riesci ad essere e a operare un tutto intero, ad esempio la natura umana, che ci accomuna a tutti noi uomini, solo enumerando una tanta quantità di talenti divisi fra di loro, per questo rendi la perfezione della comune natura più fragile, più bassa, più dipendente. In effetti dipendiamo dalla prontezza e dalla preparazione dei nostri singoli tecnici e competenti nei vari settori della società umana, in modo più lento, in modo più fragile, perché ci servono tanti diversi campi di vita, dall'atte quotidiano fino alla contemplazione teologica, mille bisogni abbiamo, cui soddisfare pur di dire alla fine che siamo integrali, perfetti. Ebbene, l'angelo è più ancora Dio, non hanno bisogno di una composizione di tante potenze, Dio in una sola potenza, il suo puro essere, comprende l'intera immaginabile immensa perfezione, e quindi per la sua minore divisione di talenti, anzi nessuna divisione nel caso suo, pura identità e semplicità, già in questo dimostra di essere più talentuoso, e meno di lui, ma ancora sempre più di noi, gli angeli hanno solo due talenti, l'intelletto e la volontà, perché in questo raggruppano, riducono o possiedono in senso più puro e superiore e più concentrato più veloce ciò che in noi si trova realizzato in modo appunto articolato come in un tassello, sicché possiamo individuare delle diversità caratteriali fra gli angeli solo in base alla diversa tempra, o se permettete l'espressione che proviene dal tedesco, la diversa colorazione dell'intelletto e rispettivamente della volontà di ciascuno, per come l'intelletto sta realizzato nell'Arcangelo San Michele rispettivamente a quello in San Gabriele. Quindi l'uno, ad esempio, ha una tempra intellettuale più incline alla contemplazione, l'altro angelo invece all'azione. E simili differenze si trovano anche nella volontà. E qui vi permetto, parlo retoricamente, vi permetto di ammettere senza esitazione le vostre conoscenze dei diversi tipi di intelletto e di volontà. Se conoscete una volontà più longanima, più perseverante, ed è il tipico per i santi, diverso da una volontà, per esempio, più energica, più aggressiva, che per molti santi hanno pure avuto, pur lavorandoci sopra. Ad esempio, San Francesco di Sales era molto colerico per nascita, poi ha talmente lavorato con la grazia che è divenuto angelico per pazienza, però la configurazione della sua volontà è ben diversa da quella di un flegmatico, ad esempio. Ecco, ammettete pure i vari tipi caratteriali e qui, se le vostre caratteristiche vertono intorno alle sole due facoltà spirituali, intelletto e volontà, potete senza esitazione applicarli al mondo degli angeli. Tra queste due facoltà, quella che di per sé fa la gerarchia degli angeli in assoluto è certamente l'intelletto. È da dire che in italiano si dice pure bene intelletto e volontà. Intelletto al maschile, il marito in casa, con la moglie la volontà femminile, in quanto la comune natura spirituale degli angeli si definisce in virtù dell'intelletto, poiché la volontà esiste solo come forza o potenza personale di aderire al bene intelligibile o meno. Ovvero la volontà è l'assistente dell'intelletto. Qualcuno appartiene al genere delle nature spirituali per il fatto di avere un intelletto e non per il fatto di avere una volontà. È l'intelletto che è il decisivo e nel qual atto esiste pertanto la perfezione di una natura spirituale, ovvero di contemplare la verità. La volontà, la forza attiva o pratica, risulta soltanto da questa natura spirituale dell'intelletto e quindi non può essere il criterio in assoluto di quella diversificazione alla cui ricerca ci siamo messi stamani per intravedere le diversità fra gli angeli. Quindi la differenza fra le specie angeliche, essendo enorme, potete immaginarvi che ciascun angelo è superiore e inferiore agli altri in base alla sua capacità intellettuale, è essa che di per sé qualifica un angelo. E questa differenza fra due angeli soltanto è immensa. In risultato, i nove cori degli angeli salgono e rispettivamente scendono in misura che la capacità intellettuale di ciascun angelo è maggiore o minore. Prima conclusione, quindi, la gerarchia celeste è una gerarchia di intellettuali. Il più alto è o è stato Lucifero, per essere stato il più brillante di tutti gli angeli, e il più basso degli angeli, e spero che lui stia ancora in paradiso, sarà sicuramente il mio angelo custode, destinato al più umile degli uomini, più basso piuttosto degli uomini in terra. Ebbene, spero che quest'angelo custode mio, il più basso di tutti gli angeli, abbia sostenuto la prova con il vantaggio di avere il favore della umiltà. Sarà logicamente l'angelo con l'intelletto meno capace di tutti gli angeli. Ricordiamoci però che il più basso degli angeli in paradiso è comunque superiore in intelletto all'intera intelligenza di questo mondo materiale degli uomini, cioè l'intero corpo dell'umanità, in tutti i suoi intellettuali, in tutti i libri e di tutta la storia, sono una pallida polvere in paragone con il mio angelo custode. Pertanto le tre gerarchie si distinguono fra loro per delle appartenenze che adesso raffinano la comune natura angelica. La prima è somma gerarchia, quindi io parlo adesso del primo gruppo di tre cori presi insieme. Accomuna gli angeli, ovviamente quelli più intelligenti e pertanto superiori a tutti gli altri. Per questo, quegli angeli appartenenti alla prima gerarchia sono evidentemente di una tempra, di un profilo di personalità contemplativa. Sapete che la contemplazione è l'atto intellettuale sommo, per cui chi ha una intelligenza massima ha il talento, la predisposizione nata a fare il massimo degli atti intellettuali. Qual è questo massimo atto dell'intelligenza? Sapere manovrare un aspirapolvere? Improbabilmente, perché si occupa l'intelletto in questo caso di un oggetto materiale alquanto meccanico, alquanto sempliciotto. Nessuna offesa e umiliazione per gli aspirapolvere, ma mi devi dare il più alto oggetto possibile dell'intelletto per far emanare il suo atto più nobile, che non è un'occupazione di tipo pratico, ma di tipo teorico. E se tu individui gli angeli di tipi predestinati a facilmente esercitare questo sommo atto, che è la teoria in senso greco, non di una ipotesi astratta, solo probabile, come lo suggerisce la nostra mentalità occidentale quando sente la parola teoria, pensa a delle vaghe idee probabili, ma in senso classico la teoria greca è la contemplazione delle massime verità immutabili, che concedono, che causano sommo diletto, edilizia spirituale. E quegli angeli che sono i più intelligenti, data la naturale vocazione dell'intelletto alla contemplazione, sono quegli angeli che sono predestinati a fare la contemplazione di Dio soltanto, senza alcun frutto pratico. Per cui chi ha un'intelligenza di tipo contemplativa e mistica, la contemplazione e l'abito contemplativo e la predisposizione naturale alla vita mistica, ha immergersi nell'oscurità della verità qual pellago infinito e di inebriarsi spiritualmente. Di così profondo calmante, vero, chi ha una tale intelligenza di natura contemplativa ha la più alta dignità spirituale nel mondo, logicamente. Gli angeli appartenenti a questa gerarchia, per questo si possono pure chiamare i monaci del cielo. Tale prima gerarchia si suddivide nei tre cori, che magari conoscete già, i serafini, i cherubini e i troni. I serafini, il supremo dei cori, sono quelli che all'interno dell'atto contemplativo bruciano per l'amore, appunto, mettendo la loro testa nella divinità, si distinguono per quell'atto mistico di amare a soffrire spiritualmente. Sapete Santa Teresa d'Avila? Non so se siete mai stati a Roma, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, a contemplare, proprio a contemplare, la statua del Bernini che esprime la mistica, la estasi di Santa Teresa, che si vede trafitta da una freccia lanciata dall'angelo seguita ad una visione beatifica, visione divina. Non ancora una visione beatifica, ma una ispirazione divina che la fa soffrire spiritualmente e ama soffrire. E questo fatto di amare per dolore mistico, ebbene, in analogia a questo, trovate il sommo dei cori degli angeli. L'amore divino nella contemplazione gli permette di rappresentare il sommo coro. Sapete che San Francesco d'Assisi, fondatore dell'ordine francescano, ebbe il cognome Il Serafico per la sua natura, per la sua angelica natura innamorata di Dio. L'ordine francescano intero viene anche onorato di quell'attributo angelico di ordine serafico, perché si distingue nella sua spiritualità per questo amore, per questa insistenza sull'amore per Dio. E quindi quasi da collocare i francescani si entrano in paradiso nel primo coro dei serafini. Dopo i serafini vengono i cherubini, che di fronte all'amore bruciante, che è atto della volontà all'interno dell'atto contemplativo della mistica di Dio, ebbene, per opposizione a questo diletto mistico e estatico, ebbene, il secondo coro dei cherubini si distingue per la sola eccellenza dell'essenza di questo atto contemplativo, che è sempre un atto dell'intelletto, e quindi i cherubini, fra i contemplativi monaci del cielo della prima gerarchia celeste, sono quelli il cui intelletto eccelle per la sua purezza di rappresentare la perfezione della contemplazione nell'atto di contemplare stesso, ovvero non nel frutto dell'amore mistico di inebriarsi spiritualmente, divinamente dalla contemplazione di Dio, ma dell'essenza stessa del contemplare solo. Si può dunque, se già ho parlato dei francescani assomigliandoli ai serafini, i cherubini potrebbero essere così assomigliati invece ai domenicani. Sapete che nel Medioevo, nel 1100, piuttosto inizio 1200, i due grandi ordini mendicanti della cristianità latina furono fondati da San Francesco e da San Domenico rispettivamente. I primi eccellevano per la loro spiritualità impregnata dal primato dell'amore per Dio, invece i domenicani eccellevano da sempre per il loro primato insistendo sullo studio, sulla contemplazione da parte dell'intelletto stesso. Quindi sia un domenicano va in paradiso è piuttosto da collocare fra i cherubini. Ora, esiste un terzo coro all'interno di questa prima gerarchia, che sono i troni, come già detto. E questo terzo coro si distingue né per l'una né per l'altra delle due facoltà dello spirito, ovvero della volontà o dell'intelletto specialmente espressivi, ma viceversa si distingue per una disposizione della virtù nelle due facoltà, volontà e intelletto. Ma di questo vi dirò più avanti nella settimana prossima. Ave Maria!